Questa sera la nebbia ci ha dato tregua, quindi ci va ancora bene. La volta scorsa, nel parlare del quarto giorno, abbiamo visto il tema delle fonti della luce, il sole, la luna, e ho collegato questo testo delle fonti della luce con quanto dice il Signore, perché dice a un certo momento: guarda che tu hai fonti di luce e è il tuo occhio. E se ricordate, nel testo di Matteo Gesù faceva se il tuo occhio è semplice, allora ci sarà una luce su tutta la tua vita, sul tuo corpo, diceva il testo. Se invece il tuo occhio è cattivo, la tua luce sarà tenebrosa. E avevamo anche visto che questo tema delle fonti di luce è legato al momento dove Dio aveva detto alla terra: produci, cresci. Perché quando si tratta di cominciare a muoversi, di agire, di cominciare a fruttificare, c'è sempre la possibilità del confondersi e quindi bisogna, testo del quarto giorno, devi rifare l'impianto di illuminazione. Devi avere delle luci. Perché? Perché bisogna governare. Governare il giorno e governare la notte. Governare la vita che ricomincia. E abbiamo anche visto che questi due modi di guardare al mondo, nella sapienza cristiana, assumono due termini: le ispirazioni e le suggestioni. Eravamo arrivati al punto dove vi avevo detto: guarda che queste due sapienze, le ispirazioni e le suggestioni, entrambe partono, ci aveva ricordato il libro del Siracide, da una lingua, da un linguaggio. I macelli partono da un pensiero che comincia a parlare dentro di noi, un pensiero oscuro, porta le suggestioni, porta i macelli, e le ricostruzioni iniziano da un pensiero. Perché per ricominciare bisogna discernere. E discernere, questo era il punto, la qualità dei nostri pensieri. Ecco perché ci sono quelle due fonti. Quello che Cristo dice, una luce che proietta, ma se tu non guardi alla qualità dei tuoi pensieri, non valuti la qualità dei tuoi pensieri, sai, ci sarà una luce che esce da te, che ti fa vedere il mondo e sarà luminosa, oppure l'occhio cattivo. Una luce che è tenebrosa, rende tutto tenebroso. Bene, allora questa sera io continuo su questo argomento e cercherò di rispondere a quattro domande che ho messo qui per facilitare il discorso. Primo è: qual è il padre di questi pensieri? Cioè questi pensieri, la suggestione e le ispirazioni, è chi è il loro padre? Da dove sono originati? Secondo elemento è il loro linguaggio. Guarderò a queste due sapienze, la sapienza luminosa e la sapienza tenebrosa, per individuare le loro caratteristiche. Perché bisogna riconoscere la qualità dei pensieri. E poi ancora cercherò di illustrare come si muovono questi pensieri dentro di noi. Questi tre punti. Allora, parto dalla paternità di queste sapienze. Cioè, bisogna capire da dove partono questi linguaggi, qual è la paternità di queste fonti di luce che possiamo avere. Su questo non ci perdo neanche tante parole, perché la Bibbia continua a ripeterlo. Ispirazioni è un tema che viene continuamente legato all'argomento Spirito Santo. Lo Spirito Santo dà ispirazione. Si usa spessissimo questa espressione. Senza dubbio la Bibbia ne parla. Cosa fa lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo, no, consiglia, ispira. Le suggestioni, ciò che è tenebra, sai benissimo chi ispira, secondo la Bibbia, perché ti dirà che guarda che loro hanno un padre e questo padre è il padre dell'inganno, che prenderà tanti nomi, ma c'è una paternità dietro, insiste la Bibbia. Anzi, c'è un testo di Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, dove Gesù a un certo momento, arrabbiandosi contro i giudei, sbotta fuori. E è bello quando proprio si arrabbia, a me piace proprio tanto quando si arrabbia. E dice così, è al capitolo 8. Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida fin da principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. Ora, io non voglio fare l'esegesi di questo versetto, mi basta che fissiamo un'idea che appare qui molto chiara. Cioè, quando Gesù parla della realtà del male, del peccato dentro nella nostra vita, non sta dicendo che, come dire, cos'è questo male, questo... Sai, capita. Capita. È una parola magica. Capita. Così. Capita. Cristo continua invece a insistere che, vedi, il male, le situazioni disastrose nella nostra vita, non è neanche semplicemente la semplice concatenazione di qualche scelta sbagliata. Non è così, semplicemente così. Perché in quel versetto, come in altri testi, Cristo continua a sottolineare che il male ha una paternità, ha una sorgente. E guarda, in qualche modo riesci anche tu a, come dire, a coglierlo. Prova a pensare quando nella vita, se ti è capitato, no, di arrivare in quelle situazioni di totale disastro della tua vita. E tu guardi quella situazione e a un certo momento, se uno proprio non è tonto, comincia a dirsi, cavoli, ma come sono arrivato a questo punto? Com'è stato possibile? Non mi riconosco più. Perché? Perché la situazione che è creata non si è semplicemente maturata come frutto di causalità, qualcosa è capitato a caso, qualche scelta sbagliata. Sì, scelte sbagliate, ma a un certo punto la realtà dove io mi sono trovato immerso era molto più grande dell'insieme di scelte sbagliate che io ho fatto, a tal punto da non riuscire a trovare un'uscita da questa situazione. Una realtà superiore a quello che in verità io ho messo in campo e mi trovo dentro. Sai, la spiritualità cristiana, quando ha colto questo particolare, l'ho accolto sia nella vita delle persone, nella mia vita, e poi si è accorto che questa realtà ha un aspetto ancora più grande. Perché quando la spiritualità cristiana ha guardato alla storia dell'uomo, ha detto: non è possibile. Come fa l'uomo ad arrivare a certi punti assurdi, disastrosi, inspiegabili? Tanto che, parlando del male, usa un'espressione: il male è mysterium iniquitatis, è un'iniquità misteriosa, Cioè, impossibile capirlo, impossibile giustificarlo, impossibile comprenderlo. Il male che gli uomini riescono a fare, a tal punto che spesso quel male che l'uomo ha fatto si è dimostrato, si usano degli aggettivi, inumano, disumano, mostruoso. Cioè che quel male, il male che è dentro di noi, e noi poi ci troviamo in quelle determinate situazioni, ma a livello, quando lo si guardava a livello più grande, a livello di storia dell'uomo, si diceva, vedi, è un mistero, perché non è spiegabile con insieme di lui è cattivo, lui ha fatto scelte sbagliate, lui ha... c'è qualcosa di più. È un male che supera l'umano. È un male che prende l'uomo e lo porta via, lo trascina via, lo porta lì dove l'uomo non c'è più. Cioè, quando io dico, ma è disumano, io sto dicendo, tu non sei più uomo. Non riconosco. Impossibile. Ma dicendo così sto affermando una cosa, senza saperlo. Che il male, la realtà del male e del peccato, non è la mia verità. Disumano. Mi ha portato via. Ha trascinato via. Mi ha portato in qualcosa che non sono più io. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando io odio, io sono ingannato. Quel mysterium iniquitatis comincia, è entrato dentro, ha cominciato a parlare dentro e io mi trovo in qualcosa a un certo momento, quando me ne accorgo, superiore a me. E quello, realtà dove mi trova, non è la mia verità. È un inganno. Quando io sono me stesso, quando non sono nella linea dell'odio. Prova a pensare, no? In certe situazioni, come è importante, quando a volte uno ti dice, dai, calmati, calmati, calmati. Cioè, stai andando fuori di testa. Non sei più tu. Calmati. Distaccati un attimo. Perché? Perché è quando ricostruisco che io sono vero. È quando ricostruisco. È quando noi diciamo a un bambino, dai, non essere cattivo. Noi lo diciamo al bambino, poi al grande non lo diciamo più. Cattivo. È un termine che abbiamo relegato nella stadio infantile. Essere cattivo, essere buono, guarda che quel termine cattivo è straordinario invece. Perché sai cosa vuol dire, no? Cosa vuol dire cattivo? Essere cattivo. Essere in cattività. Cioè essere imprigionato, essere ingannato, essere chiuso, essere preso dentro una rete e non riuscire più a muoversi. Il male è sempre un inganno, il padre dell'inganno. E sai, quando si tratta di cominciare a riprendere e riprendere la vita e cominciare a dare frutti, quarto giorno, accendi i fari nuovi, nuova illuminazione, guarda i pensieri, la qualità dei tuoi pensieri. Perché? Perché c'è qualcuno che soffia. E cosa fa? Ti porta via, senza che tu te ne accorga. Ricordate l'immagine di Eva che col serpente parla e senza che lei se ne accorga? E è interessante che quando Gesù dà il dono più prezioso del suo insegnamento, che è il Padre nostro, comincia a dire, guarda, tu quando preghi, di Padre. E poi fa una preghiera che è fatta da 7 richieste, 7 domande, richieste fatte a Dio come Padre. Si inizia col tema del Padre Ma qual è l'ultima? L'ultima, l'ultima. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, liberaci. Non permettere che mi chiuda, non permettere che mi metta in cattività, non mi permettere che mi circondi con la sua rete e mi blocchi. Liberami, liberami. Il padre dell'inganno. È che non voglio insistere troppo su questo, perché voglio guardare invece anche al padre delle ispirazioni. E è strano. Perché? Non posso insistere, anche perché sennò i padri della Chiesa mi picchierebbero se insistessi, eh? Poi vi spiego il perché. Ma quando la fede cristiana, la tradizione cristiana ha cominciato a guardare alle ispirazioni, da dove è la loro sorgente, chi è il loro padre, si è cominciato a dire: dai, non continuare a guardare al padre dell'inganno, non fare come certi preti. Escludo naturalmente tutti i presenti, Virginio, ti raccomando, anche i frati naturalmente, i quali a forza di fare il male, se anche tu non ce l'hai te lo ficcano in testa. Per questo i padri della Chiesa dicevano: basta, mai fissare troppo il male. Guarda invece all'altro padre. E la tradizione cristiana, la fede, ha mosso a tal punto da dirti che, accidenti, ma sai le ispirazioni da dove vengono? C'è un padre dietro, e poi il figlio che parla, che ha parlato, che continua a parlare nella sua parola e continua a insegnare e intercede. E poi non era abbastanza, hanno cominciato a dire: ma sai che c'è il dono dello Spirito? E lo Spirito cosa fa? Consiglia? Tu pensa, sulle ispirazioni, la fede cristiana ha insistito che la paternità è triplice. Tutti e tre all'opera, tutti e tre all'opera. Che è come dirti: piantala, no, di concentrarti solo sul male. Te ne ho messi tre a fianco che continuano a muovere sulle ispirazioni? Mai concentrarsi solo sul male. Bisogna sempre restare più attenti al bene. Sai perché? Perché il male ha due tecniche con cui ci inganna. E sono due tecniche opposte, ma che mirano allo stesso risultato. La prima sua modalità con cui ci inganna è che il male spesso si nasconde dietro a un finto bene. Sembra un bene, ma in verità un male. E tu lo vedi, e siccome in fin dei conti comincia a dire: beh, ma dai, poi non è così male, lui comincia a entrare nel tuo palazzo interiore e comincia a girare. Entra come uno qualsiasi. E la seconda tecnica invece con cui ci inganna è esattamente quello di attirarti a sé, facendo in modo che tu continui a pensare a lui. E tu lo fissi, e più lo fissi più ti spaventi. E più ti spaventi, più stai fermo. E più stai fermo, e più lui può girare intorno a te e bloccarti. Il male. Vedi, in ogni caso, che lui si presenti come un falso bene, o ti immetta quell'ossessione sul male. Ci sono persone che si cullano nella loro rabbia, non possono più fare a meno della loro rabbia, è il motivo della loro vita. c'è una sorte di piacere nel restare inchiodati nel loro male, nella loro tristezza, nella loro amarezza. Vedi, che lui venga come un falso bene o ti attiri a te con il male, lui ha solo un risultato: vuole tenerti lontano dal vero bene. Punto. Dal vero bene presente nella tua vita. Per questo è importante, soprattutto in certi momenti, con la testa restare il più possibile nelle cose buone. Anche nelle situazioni più difficili, cercare di cogliere le cose buone. Senti come Paolo parla ai Filippesi. Capitolo 4. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Questo sia l'oggetto dei vostri pensieri. Che vuol dire? Non può essere continuamente l'oggetto dei tuoi pensieri quello che è ingiusto, quello che è ignobile, quello che è impuro, quello che è odioso, quello che è disonorevole, quello che è viziato. Per carità, siccome noi non siamo robot, i nostri pensieri vanno su queste cose, ma se ci vanno ci devono andare di passaggio. Non puoi rimanere ancorato lì. Guarda, quando dentro nella tua vita ti rendi conto che cominci a essere infossato dentro nella rabbia, nell'amarezza, e non riesci a uscirne perché comincia a scavare dentro di te, beh, dovresti registrare questo segno come una spia di allarme. E dovresti cominciare a dire, attento, mi sta ingannando, mi sto occupando troppo di lui, del padre dell'inganno. Ora, provo a mettere le due paternità una vicino all'altra. Perché? Perché le due paternità sono speculari, ma non sono simmetriche. Cosa vuol dire? Si contrappongono, ma non sono sullo stesso livello. Il padre delle ispirazioni sei tu che continui a guardare l'altro. E quando guardi al padre delle ispirazioni, prova a pensare alla prima immagine che Genesi ti ha messo davanti. Ti ricordi? Era l'immagine dell'abisso, del vento, e cosa c'era? Lo spirito che si librava, che covava. Perché? Perché anche in quella situazione caotica lui attende e fissa, guarda la potenzialità che c'è dentro quella situazione. Lo spirito. Perché? Perché lo spirito cosa vuol sempre fare? Dare vita, partendo da quello che c'è, partendo dalla realtà che c'è. Dare vita. Il padre dell'inganno non sa dare vita. Perché? Perché la sua luce è una luce che vuole distruggere i pensieri distruttivi dentro di me, i pensieri che mi tengono lontano da ciò che posso realmente fare. Sai, da una parte ti può attirare, e oppure dall'altro comincia a farti partire per la tangente. Su pensieri del tipo, se invece fosse, se non fosse così, e tu cominci a perderti nei tuoi pensieri, ma non guardi più il reale. E non guardi più quali potenzialità ci sono dentro nella tua realtà che stai vivendo. Lo spirito cova il presente, anche se è caotico, perché lo vede comunque come la possibilità di essere un grembo per il bene. Il presente. il padre dell'inganno. Fuggi dal presente. Fissa un'idea. Quell'idea diventa la tua fissazione. E così punta, punta, e non guardare più al tuo presente, guarda la fissazione. Così di cosa vivi? Di nulla, di nulla, dei miei pensieri, lontano dalla realtà. Ho citato il Padre Nostro, ma poi Padre Eugenio mi sgrida perché dico, sei qui nel santuario della Madonna. Ora, l'Ave Maria la sappiamo tutti, no? Vedo qualche titubante, ma cioè, io penso che la sappiamo tutti. C'è nell'Ave Maria una sapienza straordinaria. È che io non ho mai sentito nessuno dei miei confratelli, non so i presenti naturalmente, che qualche volta predichino sull'Ave Maria, parlino dell'Ave Maria agli adulti. Perché nell'Ave Maria c'è una frase che mi dovreste spiegare. Quando a un certo momento si dice: prega per noi peccatori. Andate avanti. Adesso e nell'ora della nostra morte. Domani non preghi più. Dopodomani neanche? Perché? Perché hai scritto e mi hai fatto imparare? Prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra. E non mi hai detto sempre. Ci avete mai pensato? Quando pregate cosa dite? Perché così quella preghiera ti insegna una sapienza straordinaria. Io ti fisso i due punti. Quali punti? Gli unici due punti che sono sicuri. Adesso, nell'ora della nostra morte. E in mezzo a cosa ci sta? Tutta la vita che Dio mi mette davanti, che ho ancora davanti, con tutte le sue potenzialità, in mezzo ci sta lo spirito che cova, che guarda quella realtà e che continua a dirti: dai, 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 prendi in mano la tua realtà, è un'occasione, è una possibilità, ovunque sia. Perché? Perché lo Spirito Santo cerca che anche attraverso di te di creare qualcosa di bello, di creare vita, vuole dare vita. L'Ave Maria. Ora, quali sono, allora, la seconda domanda, i due linguaggi, le caratteristiche di queste due sapienze? Ispirazione. Ispirazione, lo capisci, no, dal termine? È un movimento interiore. Adesso faccio fatica, ma cerco di spiegarmi. Se non lo capite proprio tutti, non succede niente, stasera dormite lo stesso, ecco, vi dico, ma... È un movimento interiore, è un'intuizione che parte da dentro, in profondità, tanto che quel termine, inspirare, spirare, c'è qualcosa che soffia, soffia dentro, in profondità, ispirazione. È un'intuizione che continua da dentro a soffiare, dalla parte più profonda di me. La Bibbia non parla così, no? Dice che l'ispirazione viene dal cuore. O usa pure l'immagine dal tuo spirito. Cioè la parte più interiore, più profonda di te. A un certo punto si accende qualcosa. L'intuizione. E è quello che porta Sant'Agostino a usare quella famosa espressione intimior intimo meo, cioè Dio mi parla nella parte più profonda della mia intimità, lì lo trovo, lì lo trovo. E da lì comincia a respirare sempre in modo più forte dentro di me. E più io guardo a quella realtà dell'ispirazione, più colgo che è autentica per me. La colgo che è autentica, non vuol dire che la seguo, non vuol dire che l'ascolto, non vuol dire che la faccio. Intuisco che mi sta soffiando e quello corrisponde a me, al mio bene, alla mia autenticità. Suggestione. Suggestione deriva dal termine, uso anche qui la parola perché è il modo più semplice per spiegarlo, subgerere, gerere, gerente. Stare sotto un gerente. Oh, guardate che suggestione ha a che fare con suggerimento. Solo che per noi suggerimento nel linguaggio popolare normale ha un valore positivo, no? Io ti suggerisco qualcosa, assunto, ed è giusto, è così. Ma nella sua radice non è anche suggerimento un termine positivo. Gerente è colui che gestisce. C'è un altro che viene a gestirmi. Suggestione è a che fare con quello che, quando noi diciamo manipolazione, roba pericolosa. Basta tenere presente le due preposizioni, i due prefissi. In, ispirazione, da dentro, soffia, sta sotto, in profondità, e dal profondità respira dentro di me. Suggestione, sub, indica un movimento dall'alto di qualcuno che viene, e viene perché vuole prendere il tuo comando. Viene e ti chiede sottomissione. Viene ed è orientato lui a gestirti. Suggestione. Ora, quali sono le caratteristiche di queste due sapienze? Se l'ispirazione è legata allo Spirito e allo Spirito Santo, allora è immediata la risposta, no? Datemi qualche titolo dello Spirito Santo. Spirito? Creatore, bravi, poi? Consolatore, poi? Non avete ancora coccato quello che mi serve? Oh, lo sapete. Vieni, vieni, Spirito d'amore. Quando sono nell'odio sono ingannato. Quando sono autentico, quando c'è la mia autenticità, lo Spirito soffia. E la tradizione cristiana, Spirito di amore, di amore. E sai, se l'ispirazione viene dallo Spirito e è lo Spirito che vuole vita e quindi Spirito di amore, l'ispirazione, ricordati, sempre propone, mai impone. L'ispirazione sempre propone. Perché? Perché l'amore implica la libertà. Non si può amare se non nella libertà. Lo Spirito sa benissimo che non può né imbrogliarti e non può neanche costringerti. Quando dicevo, se nel tuo palazzo tu non apri quella porta, Dio può parlare in mille modi, ma mai potrà entrare. L'ispirazione propone, propone. Perché è un atto d'amore dello Spirito e di Dio nei tuoi confronti. Mai impone. Oh, prova a pensarci, no? Nell'esperienza normale. Ma se una donna, prendo una donna, ma potrebbe essere un uomo, ma se una donna ricatta un uomo per ottenere che si comporti con lei come lei vuole, ora, tu chiamala come vuoi, ma è difficile che quella sia una storia d'amore. Accidenti. Quello che va in onda in quel caso non è molto appagante. Perché? Ma perché nessuno ama per minaccia. Nessuno ama per costrizione. E lo spirito non costringe mai nessuno. Perché? Perché lo spirito sa che ogni costrizione è inutile. Inutile. Nella vita spirituale è totalmente inutile. Nei movimenti della tua interiorità, le forzature dentro nella vita interiore non servono assolutamente a nulla, a niente. Nella vita interiore, vedi, è come un elastico. Se una cosa viene fatta per costrizione, è un elastico che si tende. Nel momento in cui si allenta la costrizione, torna subito indietro l'elastico, stai sicuro? Se non è qualcosa che io ho accolto. Ora, lo Spirito Santo però non si muove solo nella linea dell'amore, si muove anche, siccome è spirito di sapienza, nella linea della sapienza. Sai? Perché non costringe lo Spirito Santo? Perché non asfalta le persone? Sì, non sarebbe amore, certo, ma non sarebbe neanche saggio. Non sarebbe intelligente. Non serve a nulla asfaltare le persone. Avete presente certi moralismi che vengono buttati lì? Non sono solo brutti. Sono totalmente inutili. Da cosa riconosco che mi sta parlando Dio? Dal fatto che io posso dirgli di no. Dal fatto che io posso dirgli di no. E non è che Dio allora mi castiga, che allora Dio me la fa pagare, che allora mi guarda di spieco. Allo Spirito Santo puoi dire di no, altrimenti non avresti a che fare con lo Spirito Santo, ma con un dittatore dentro nella tua vita. Guarda che questo non vuol dire che l'ispirazione siano una robetta buttata lì, qualcosa che neanche riesci a cogliere. No, no, no. Le ispirazioni non sono sbiadite, non sono melliflue, tutt'altro. L'ispirazione soffia dentro di te e tu l'hai lì, poi magari non la segui, ma lei continua, ma non ti costringe, non ha mai la forza della costrizione. Perché? Perché spinge verso un'energia del bene, dell'amore dentro di te. Sa essere poderosa l'ispirazione, ma sempre nella libertà. Guarda, ti faccio un esempio perché tu lo possa capire, ed è l'esperienza che spesso avviene quando uno comincia a intuire dei segni di una vocazione. Comincia a percepirlo, e è qualcosa a cui io mi posso aprire. Lo Spirito Santo non dice mai devi fare questa cosa, ma puoi fare questa cosa. Mi posso aprire, magari non lo faccio, anche se capisco che è la mia autenticità, che è il mio bene, che ciò verso cui sono attirato, magari non lo faccio. Perché? Perché mi porto dentro un combattimento interiore. Intuisco, ma so anche che se mi apro a quell'ispirazione, accetto dentro di me un cambiamento che comincia a farmi paura, un cambiamento che mi lascia un po' lì, ma io resto perfettamente libero di fronte a quell'ispirazione, anche se quell'ispirazione dentro di me continua a soffiare poderosamente. La suggestione arriva dall'alto. E ha un'altra logica. La suggestione alla logica dell'attirarti a sé e del tenerti a sé. E una delle forme più semplici per tenerti a sé è quella della paura. Della paura. In modo tale che tu ti senti costretto a prendere certe strade. La suggestione cerca di far deviare, costringe. La suggestione spesso è impastata di urgenza, aggredisce, sa di obbligo. Può anche parlarti di cose che ti sembrano belle, sante, ma quando io mi sento dentro quelle cose come obbligato, io mi sto perdendo dentro quelle cose. Quando io in verità mi sono ridotto dentro in queste cose a un soldatino che agisce perché è costretto da tante cose che adesso si muovono dentro di me, è una suggestione aggressiva, ansiosa. Non è quella la via dello spirito. Guarda, se il tuo occhio è cattivo, oppure il tuo occhio è semplice. Quando la suggestione non è semplice, è tortuosa. A volte capita, no? Che tu dici a uno, ma scusami, ma mi stai dicendo questo, questo e questo. Mi spieghi il perché? Giustificami quello che tu mi stai dicendo. E sai cosa succede a volte? Che uno non riesce a giustificare, o meglio, lo fa in modo tale che per andare da Cremona alla Fontana passa da Reggio Calabria. Cominciano quei ragionamenti tortuosi, complicati, che ruotano, non arrivano più al dunque, pieni di se, ma, però. Se il tuo occhio è semplice, lineare, ma se il tuo occhio è cattivo, tortuoso, discorsi che non finiscono mai, che fanno questi giri complicati per giustificare le cose che ho fatto, tento di giustificarmi e cerco di convincere gli altri. E poi, a forza di essere tortuosa, finisco col dire, quando mi capita, dopo 2 ore che mi parla, mi dice: ma tu non mi puoi capire, solo io posso capirlo, e allora perché sei venuto a rompermi? Ti stai macerando, sei felice di stare nella tua amarezza, staci! Quando l'intuizione viene dallo spirito, il tuo occhio è semplice. L'intuizione, l'ispirazione è pacata, è tranquilla. Non ha il problema di dover convincere continuamente gli altri. Perché? Ma perché sono convinto di mio. Sono sereno in ciò che dico. So che è la cosa giusta. Non ho molto da articolare. Perché? Perché la cosa va avanti. Le ragioni sono lineari nelle ispirazioni. Nelle suggestioni, spessissimo, le ragioni sono cervellotiche. Perché? Perché deviano dalle evidenze. Non vogliono vedere l'evidenza, non vogliono riconoscerla. C'è una signora che ormai sono quasi 3 anni che ogni tanto viene da me e sta soffrendo, e continua a scavarsi la fossa, che è il problema che c'è all'origine, ha ragione di soffrire, è un rapporto con il marito che ormai è diventato a dir poco glaciale, ma al polo sud è come essere all'equatore in questo caso, glaciale. E lei ci soffre molto, non ha più nessuna soddisfazione, non si parlano più, lei mi dice sempre alla sera: mangiamo in silenzio. e poi ognuno guarda la televisione, uno di qui, uno di là, non, assolutamente, questo ormai va avanti appunto da qualche anno. E tutte le volte arriva lì, arriviamo al dunque, e lei mi dice, certo, io dovrei magari, se io, però sa, non me la sento. Dico, e perché non te la senti? Poi alla fine sbotta fuori. Sì, forse se io facessi il primo passo, ma è lui che ha sbagliato, accidenti, è lui che deve fare il primo passo. E lei continua, è lui, e diventa la sua fissazione, è lui. E siccome lui non fa il primo passo, lei continua, e tu dici, ma ti rendi conto? Va bene, non arrabbiarti, non vuoi fare il primo passo, non farlo, semplice. Ma sto male. Esatto, esatto. Perché se tu non fai il primo passo, guarda, lui non gliene frega niente, va in giro con i suoi amici, va in montagna, andrà di qui e di là, quello che soffri sei tu. Le ispirazioni hanno anche una caratteristica, possono essere grandi o possono essere piccole cose, ma quando appaiono hanno la caratteristica di essere conseguenziali. Cosa vuol dire? Non lavorano per forzature dentro nella realtà. Faccio questo e questo qui mi apre l'altra possibilità, e questa possibilità adesso mi apre quest'altra possibilità. Conseguenziali, semplici, senza forzature. Le suggestioni spingono invece, vi ho detto, spesso verso cose ipotetiche. Molto ipotetiche. Perché? Perché quello che vuol farti la suggestione è non tenerti nel bene reale che hai davanti. Le ispirazioni sono conseguenziali e resistono al tempo. Resistono al tempo. La caratteristica dell'ispirazione è che è sempre luminosa. Lo è luminosa nel momento in cui l'accolgo, ma è luminosa il giorno dopo ancora, e poi ancora. Le suggestioni, invece, hanno la tendenza a creare una fissazione che sembra la cosa più importante del mondo. Poi basta vederla secondo un altro punto di vista, è finita. Le suggestioni tendono a sretolarsi nel tempo. Perdono la loro forza. Le ispirazioni sono semplici, ma sono poderose. Aggiungo ancora una cosa. L'ispirazione ha una sua autoevidenza. Sai, ha a che fare con le famose evidenze. Da, è una cosa, è la luce per governare il giorno. È chiaro, è chiaro. La luce dell'ispirazione è semplice, è onesta, non ha il problema di manifestarsi, non ha la questione del non esporsi. L'ispirazione è autoevidente, la suggestione no. Spesso i ragionamenti mossi dalle suggestioni hanno sempre qualcosa in parte di impresentabile, di nascosto, perché è luce tenebrosa, tendono a far muovere nell'ombra. Io ti dico così, 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 ma non ti dico qualcosina che forse non corrisponde esattamente a ciò che sto facendo apparire a te. Le suggestioni, mentre l'ispirazione si apre e è libertà, è luce, la suggestione spesso è reticente, ha qualcosa di reticente. Uno parla di malavoglia su questo aspetto, comincia a prendere l'abitudine di non manifestare del tutto le sue intenzioni, poi comincia a tenere nascosto un po' di cose, Finché... Sai che questo spesso è all'origine delle crisi familiari? Nella crisi di coppia? Senti come parla Giovanni al capitolo 3. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Guarda, l'ispirazione non ha paura di confrontarsi perché uno è sicuro di sé. Questa è la scelta che faccio. E poi, certo, ascolterò, dirò, ma chi è mosso dalla suggestione invece fa una cosa. Anche lui si confronta, ma in genere va a cercare chi gli dia ragione. Va a confrontarsi con chi è sicuro che gli darà ragione, con chi non lo mette in discussione. E se costretto invece a spinto un po' all'angolo perché emerga, allora comincia a prendere un atteggiamento aggressivo, arrogante, in modo tale da far tacere l'altro. Spesso questo nasconde che ci si trova davanti a un inganno. La Bibbia te lo ha fatto capire subito. Prova a pensare alla scena straordinaria di Caino quando ha il pensiero, suggestione, che deve risolvere il problema con suo fratello e come vuole risolverlo, arriverà a ucciderlo. Dio gli parla prima, mette un altro linguaggio, ma gli dice: il Signore disse allora a Caino, perché sei irritato? Perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se agisci male, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te il suo istinto e tu lo dominerai. Guarda che Dio gli dice: perché sei irritato? Perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti tenerlo alto? Se agisci bene, tenere alto il volto vuol dire guardarti in faccia, non aver timore di parlarti, significa che non ho niente da nasconderti, significa che ti sto guardando e ti sto in certo senso amando. Ma se sei irritato, perché è abbattuto il tuo volto? Lo sguardo verso il basso, lo sguardo verso di sé. Chi cova una stortura non guarda negli occhi, né gli altri, né la propria realtà. È piegato su di sé. E dice Dio: il peccato guarda che in quel momento è alla tua porta. Covare una stortura è la premessa per una tragedia. Noi non arriviamo dal niente a compiere atti distruttivi, violenti, perversi. Capita un fico secco. Non arriviamo dal niente a compiere queste determinate situazioni. Certe situazioni terribili non capitano dal nulla. C'è un pensiero nero latente, lasciato in stand-by, non allontanato, che a un dato momento ha cominciato a prendere il sopravvento e ha cominciato a dominarmi. Ora, come si muovono, è l'ultima domanda, queste due sapienze dentro di noi? Essendo due sapienze che si muovono, allora uso l'immagine dello spazio per farmi capire meglio. Quando parliamo del padre dell'inganno, ci sono tanti titoli che noi utilizziamo per definirlo, no? Uno che, ditemene un po', qual è quello che dà la Bibbia? È il? Ditemi il nome. Diavolo. E diavolo giustamente vuol dire, qualcuno l'ha affermato, colui che divide. Cioè, che divide contrapponendo. Guarda, quell'immagine, il diavolo è colui che divide contrapponendo, è utile per capire qual è la sua strategia, il suo movimento, i movimenti del pensieri negativi dentro di noi. Cioè, sono movimenti ellittici. Ora, io non sono un professore di fisica, non ne capisco quasi niente, e allora mi sono andato in internet per cercare di spiegare cos'è un'ellissi. E parlando invece a Castelleone sabato, c'era un professore di fisica, c'è qualche professore di fisica qui? Di meccanica? No. E lui, gli ho detto, dica lei una definizione. E lui ha dato una bellissima definizione. E ha detto, è un cerchio schiacciato. Ho detto, bravo, lo dirò alla Fontana. È un cerchio schiacciato. Per far capire però come si fa un'ellissi, vedete lì il cartello che ho messo. Perché se vuoi fare un'ellissi, prendi due chiodi fissi, non potevo portare l'asse, era un po' impegnativo, e poi devi prendere uno spago. Lo spago deve essere più lungo della lunghezza del chiodo. Lo leghi in modo che possa ruotare e poi con un abiro tenendo il filo, tirato il filo, comincia a ruotare intorno. E si forma l'ellissi, il cerchio schiacciato. Qual è la caratteristica dell'ellissi? A scuola ti avrebbero detto, ma dato che insegnavi agli elementari, ha due fuochi, due punti. Bene, è un movimento ellittico. Due. Quando i pensieri che vengono dalle suggestioni si muovono in questa linea ellittica. E questi due punti, questi due fuochi, hanno questa caratteristica. Uno punta sulla paura. L'altro è la sottovalutazione della paura. Ora cerco di spiegare che cosa succede, perché è un movimento che c'è sempre, a volte inconsapevole, ma mai inconsapevole del tutto. Ora, come esempio, prendo una caratteristica che trovo spessissimo nei giovani, ma che si ripercuote anche negli adulti. E c'è una paura che sta spesso alla base, non spesso razionalizzata, non consapevole, ma è una paura generale, che è la paura di essere rifiutati. La paura che gli altri mi scansano. La paura di essere ignorati, scartati. Terribile. Quando uno comincia a essere scartato, cosa arriva a fare? La paura di non essere ammesso nel gruppo. E guardate, non importa che uno ne sia consapevole, ma quando inizia questa paura e comincia a serpeggiare, allora uno cosa fa? Cerca di superarla. Cioè, come tenta di vincere questa paura, anche se inconsapevole? Se io ho paura di non essere accettato, devo fare in modo che gli altri mi accettino. E comincio a far partire le mie strategie per essere omologato dagli altri. Per cui cosa comincio a fare? Comincio a dire le cose che so che gli altri si aspettano che io dica. Comincio a fare quelle cose che mi permettono di avere audience davanti agli altri, in modo che non sono ignorato. Comincio a occupare una posizione e resto fisso in quella posizione che gli altri gradiscono e mi appiattisco su quella posizione perché sto ruotando intorno al primo chiodo, la mia paura, la paura inconsapevole, ed cerco di trovare una via di fuga da quello che più mi spaventa in questa paura, la mia solitudine. è che una volta che tu hai cominciato a ruotare intorno a quel punto focale, succede che una volta che ti sei omologato, non è che non succede niente. Inevitabilmente cominciano a spuntare qua e là, prima o poi, dei segni di disagio. Qualcosa che non va, perché? Eh sì, perché sai, tu hai fissato una cosa, anche se inconsapevolmente, quella paura, e hai deciso queste strategie, ma non hai tenuto conto dei costi di queste strategie. Sai cosa vuol dire? Dover sacrificare continuamente sé, il proprio io, all'audience degli altri? Fino a quando riesci ad andare avanti? Fino a che punto? Quanti anni riesci ad andare avanti così? A fare questo? Perché prima o poi cominciano forme dentro di te di malessere. E allora comincio a prendermela con gli altri, con me stesso anche, per carità, e accidenti. Sono una vittima di tutti. Perché questo vuole, perché quell'altro. Ma insomma, sai cosa sta succedendo? Il tuo ego si sta ribellando alle tue strategie. Perché il nostro ego ha una sua forma di dittatura. Si ribella a queste forme di omologazione. Rivendica la sua autonomia. E allora io non riesco più a essere me stesso fino in fondo, non riesco a fare quello che voglio. E così, una volta che sono arrivato a questo punto, comincio a ruotare intorno al secondo fuoco. Ho sottovalutato quella paura e adesso cosa comincio? Essere aggressivo, a rompere con te, ma tu che cosa vuoi? E ancora non ne avete abbastanza. E cosa faccio? Cerco di far emergere il mio ego. E poi tu sai che una volta che hai rotto con tutti e hai emerso il tuo ego, comincia a passare ancora sulla paura di non essere accettato dagli altri. È una strategia elitica che fa passare da un punto all'altro contrapponendo due cose, in modo tale, in verità, che tu stai bloccato, fermo. Sei continuamente a ruotare dentro questa luce tenebrosa. Ora, quando succede questo movimento, allora il padre dell'inganno fa subentrare il secondo colpo. Sai qual è? È quello che comincia ad accusarti o ad adularti. Don Maurizio, un disastro. Non ho più combinato niente, nella mia vita non sono riuscito a fare niente, ho solo accontentato gli altri e guarda che disastro che sono. E cosa sta facendo lui? Sta cominciando ad accusarti e tu stai fissando il male dentro di te e il tuo volto è abbattuto. Continua a guardare quell'oscurità, e in quella oscurità continui a caderci dentro. Oppure, se non ti accusa, la forma è l'adulazione, che fa la stessa cosa. Sai qual è? Il vittimismo. Ma come? Proprio a me? No, perché se arrivava tua sorella? Ma come? Proprio a me? Io, con quello che faccio, con quello che dico, con quello, guarda gli altri, non mi capiscono, non mi vogliono bene, non... Vittimismo. E il vittimismo cosa fa? Scava. Fa così. Il secondo colpo è l'accusa o il vittimismo. E è il colpo che ti blocca. È il colpo che ti fissa dentro, lì dove il padre dell'inganno ti vuole. Quando lo Spirito Santo agisce, invece, lo Spirito Santo è lo Spirito Consolatore. Cioè, consola e corregge. Ora, quando tu avrai fatto fai una stupidità, il maligno ti accusa e, scatenandoti, non fa che crescere il tuo sentimento autodistruttivo. Lo fa. Questo è il senso di colpa. Il senso di colpa è molto diverso dal senso di peccato. Il senso di colpa vuol dire che lui ti sta fissando, bloccando come questo chiodo lì, e tu col volto abbattuto continui a guardare, e siccome il senso di colpa è solo guardare a ciò che ho fatto di male, ma facendo così io sto guardando solo me stesso, sto guardando solo me stesso, è il mio ego che si sprigiona in modo smisurato dentro la mia tenebra. Guardo solo me stesso e precipito. Il senso di colpa distrugge. Il senso di colpa annienta le persone. Lo Spirito Santo agisce in modo diverso. Perché ti fa capire che hai sbagliato, certo. Ti fa comprendere, ma ti corregge. Cioè, mentre ti fa capire, ti regge. Sai in che modo? Col senso del peccato. Cosa vuol dire il senso del peccato? È cogliere quella stupidaggine, quel male che ho fatto, ma non guardando a me, ma guardando a chi ho fatto del male. Mi ha rotto, mi ha portato lontano dal mio rapporto con Dio, mi ha portato lontano da me stesso, mi ha portato lontano dai miei fratelli. Capite? Il senso del peccato spinge ad andare oltre me stesso, ti fa capire l'errore, ma ti spinge alla comunione. Smette di fissarti su questo chiodo e ti dice: guarda, davvero hai sbagliato, riparti adesso e guarda, guarda che cosa puoi fare per lui, per l'altro, per Dio, per te stesso. Guarda concretamente adesso cosa puoi fare. Il senso del peccato, per questo è spirito di consolazione. Il movimento delle suggestioni è ciclico, è ripetitivo, è elitico. Le ispirazioni sono lineari, sono costruttive, invitano a crescere. Le ispirazioni sono un movimento pasquale che spinge verso la vita, verso l'amore, verso l'apertura. Le suggestioni chiudono, legano in cattività. C'è chiarissimo. La signora, quella che vi dicevo, è talmente chiusa sul chiodo. Io non so se mai si aprirà quel chiodo, non dipende da me, ma talmente chiusa su quel chiodo che a causa del dolore che ha e della sofferenza che ha, la sua luce è talmente tenebrosa da oscurare ogni cosa. Perché io dico: ma possibile, mi dica qualcosa di buono in una giornata che le fa, cominci da quando si alza. Nulla, non c'è nessun senso, non è... Guardate che è micidiale, ma è micidiale soprattutto per me questi colloqui, ve l'assicuro, perché è un'impresa, ma soffro io per lei, perché non riesce a vedere niente. Dico: ma lei a volte mi ha parlato di quella sua nipote, è splendida, sa che quando viene a trovarmi, ma poi lei ritorna subito, e tutto è visto, sì, ma mia figlia, ma sì, che è con il compagno, e che non credono, e che sì, ma il bene che c'è dentro lì, attraverso quella bambina, che è l'aiuto di Dio verso di te, e tu non lo vedi. E poi dice: sì, è l'ultima volta che è venuta, qualche settimana fa, adesso è venuto un altro nipotino, mi dice all'inizio del colloquio. E io ho cominciato a respirare dicendo: bene, un altro nipotino. E lei dice: bene un corno. È successo qualcosa? No, è un maschio. E prima c'era una femmina, adesso è un maschio. Io volevo una femmina, talmente sul marito che volevo una femmina. E dopo più di un'ora di colloquio, senza cavare più di tanto, alla fine mi dice: beh, allora perlomeno adesso farò così, quando viene non gli dirò più, cioè quel bambino ha un mese e mezzo, Quando è lì non gli dirò più, né? Ma perché non sei una bambina? Cioè immaginati come viene su. C'è il testo dove queste suggestioni, ispirazioni, sono lungo stasera, ma lo devo fare questo pezzetto, faccio la svelta, dove Cristo e Pietro vedi il collegamento tra ispirazioni e suggestioni. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme, soffrire da parte degli anziani, capi dei sacerdoti, venire ucciso, risorgere il terzo giorno. Gesù parla in modo lineare, in modo chiaro. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Sai, Pietro parla secondo il sistema religioso del suo tempo, per cui lui è convinto che cosa serve Dio? Dio serve a evitare gli ostacoli, per cui tu non ti accadrà mai accidenti. Dio ci deve scampare dagli ostacoli. E Gesù cosa fa di fronte a questa affermazione? Gli rivela che questo pensiero non sei tu l'autore di questo pensiero, la qualità del pensiero. Ma egli voltatosi disse a Pietro: va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Sai che scandalo significa ostacolo. Tu non mi fai andare oltre l'ostacolo, mi blocchi, mi metti dentro un'ellissi, mi blocchi lì, non mi fai arrivare alla meta. E invece quando Gesù parla della croce, ne parla in un altro modo. Dice il testo di Giovanni, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Lui guarda la croce, ma tiene fisso l'occhio sul passare al Padre. Il passare al Padre, la meta, è la chiave con cui Gesù guarda alla croce. E lui cosa fa? Tende al fine. C'è l'ostacolo, c'è la croce, ma lui tiene la mossa non alla fine, l'amore, la comunione col Padre e la comunione coi discepoli come il fine ultimo, e ciò gli permette di andare oltre l'ostacolo. Le ispirazioni tendono alla meta, all'amore, al Padre. Ho insistito tutta sera, perché? Perché se si deve ricominciare, le suggestioni sono dannosissime. Le ispirazioni sono il fulcro di una ripartenza limpida, bella. Purtroppo molto spesso, o alcune volte, alcuni inizi sono falsi. Perché? Perché sono basati sulla rivendicazione della propria rabbia, della propria amarezza. Sono basati su questo. Sembrano una fase nuova, non è vero. Anche se dico mettiamoci su una pezza, anche se dico mettiamoci su una pietra, sembrano solo una fase nuova, sono solo il capitolo successivo di una vecchia storia, semplicemente. Perché ve l'ho già detto altre volte, il pericolo è che alla fine si torna a ripetere, non si ricomincia. Ci rivediamo in febbraio. Grazie a voi della pazienza.